Esatto, sto registrando.
Perfetto, bene. Possiamo iniziare.
Ma non preoccupare che ci penso io.
Vabbè, allora cominciamo, visto che mi sembra che la situazione di aspetti derivati è abbastanza.
È meglio perché devi
livello. Allora, io sono Shai, Liquid Media Lab. E riuscite a sentire.
Scusate! Grazie!
No, vi dicevo, sono Shining del Cricket Media Lab e hacker che ospita questa quarta edizione dell'Hack Meeting nazionale, cioè del raduno degli hacker degli smanettoni in tutta Italia. Si è cominciato questo percorso 3 anni fa a Firenze, si è proseguito poi grazie al bulk di Milano nel 99, al Forte Prenestino lo scorso anno, ma quest'anno siamo all'Auro, che è appunto la sede del nostro laboratorio di Fiction Media Lab. E come sapete, vive un periodo di difficoltà, nel senso è sotto pressione dagli attacchi dalla destra cittadina, dai consiglieri guidati dal Marco Consoli, che è ben e le cronache per tutte le cose ingiuriose che ha detto nei nostri confronti, assolutamente false, e poi dalla posizione presa dalla Giunta, che ha deciso di revocare la delibera di convenzione che c'è tra il Comune e l'associazione che risponde di questi locali. Una scelta incomprensibile, visto il tipo di attività che si svolgono qui dentro. Attività di vario livello, ma noi ovviamente oggi parliamo di quello che riguarda l'aspetto più informatico. Qui da un paio d'anni un laboratorio hacker aperto ha permesso quindi a 350 persone di poter utilizzare la posta, anche se non posseggono un computer, un laboratorio che ha permesso ai sistemi operativi della famiglia Unix a un giorno che sono passati per i nostri corsi di formazione sia a livello avanzato. È un modello che ha contribuito quindi alla crescita e alla consapevolezza sulla tecnologia in questa città. Un modello che nasce con i principi attuali dell'ECM, che sono innanzitutto la visione del sapere tecnologico e quell'attitudine che permette poi di rendere la tecnologia come uno strumento al servizio delle persone e non come uno strumento di repressione di persone. In questo meeting serve a poter più tra le varie realtà nazionali scambiare velocemente sapere. Ogni altra realtà qui sono presenti. Sono presenti vari altri gruppi, conoscenze, percorsi che porta qui, con cui contribuisce alla riuscita del mondo, appunto seminari di ogni tipo, politici a vario livello. Una grande occasione per noi appunto di socializzare queste conoscenze, una grande occasione di rivedere in faccia dopo gli incontri che abbiamo in preparazione di questo meeting, perché anche il meeting che non arriva ma attraverso una serie di percorsi che ci hanno, cioè di incontri che ci hanno così di poter ragionare stessi insieme su delle cose che noi molto importanti, come le questioni relative al free software, a un concetto di copyright, all'inizio di quel ragionamento sul lavoro in campo informatico che stiamo cominciando a fare. Questo meeting caratterizza anche per altri aspetti, sarà il primo unplugged, senza connessione a internet per servizi essenziali, proprio per permettere un più rapido scambio di conoscenze proprio tra i soggetti che vanno. E soprattutto, forse questo è il primo meeting che non è presente dagli ospitanti. I ragazzi, molti ragazzi sono arrivati qui con alcuni giorni di anticipo. Non ha tutto cablato, l'impianto elettrico apposta, tutte queste cose. Sono sbattuti per sistemare tutto quello. Questi pavimenti che abbiamo costruito veramente insieme, anche nel senso fisico del termine. Abbiamo tirato cavi, abbiamo installato, abbiamo fatto insieme tutto quel lavoro di preparazione che è necessario per proprio permettere il momento di questo importante evento sui prossimi tre giorni, appunto, di venerdì, sabato e domenica. Questa vale, insomma, oltre a noi del FreeCAD Media, parlando comunque sono presenti anche i ragazzi della Club di Torino, i Fiorentini e abbiamo anche una più partecipazione dall'Austria
e dalla Spagna.
Dall'Austria abbiamo portato anche un programmatore ormai molto conosciuto nell'ambiente del Rogiano Mill, che
non è austriaco,
come dire.
Dall'Austria abbiamo i yoghi di Mur, associazione culturale
che organizza all'interno dell'ambiente accademico, ma anche di eccetera, forse lui ce ne parlerà meglio, varie iniziative e danno accesso a vari progetti soprattutto. È una specie di è un esperimento in Italia di server aperto alle iniziative delle persone praticamente schierate, yogi. Inoltre sono venuti anche Chris sull'Etna di enemy.org, che è uno delle prime siti anti-Microsoft mai fatti al mondo, è il più importante anche. E Franz Xafa, che è un soggettone abbastanza conosciuto anche in Austria, abbastanza in gamba. Vabbè, per puntualizzare sugli ospiti austriaci, visto che li conosco.
Un'altra cosa sugli ospiti, visto a parte gli A-Club, Candida TV, una struttura che si occupa di produzioni video per il movimento, la quale movimento per tutta la questione di immagini. Nel senso che non sarà possibile nei giorni entrare con le telecamere negli spazi dove si svolge, ma potete mettervi in contatto con Candida per acquistare se vi interessano, e comunque, insomma, se volete fare un giro senza tele, pregati assolutamente di rivelare la vostra identità di giornalisti. Niente, io darei la parola alle realtà che ci hanno aiutato questo evento. Bricero Dell'Oa, come è arrivato qua?
Secondo me Ring ha fatto una panoramica abbastanza ampia, abbastanza, quindi non penso che ci sia tantissimo altro da dire. Non sottolineare proprio il fatto che forse quest'anno per la prima volta c'è stato un percorso parecchio articolato durante l'anno di costruzione di iniziative e di, diciamo così, di addensamento e solidificazione della rete nazionale di contatti che sta dietro all'equiting italiano, che è nato nel 98 con una rete di solidarietà variegata sul territorio nazionale, che è andata ampliandosi e variegando in questi anni. Proprio quest'anno abbiamo visto che di questo gruppo di soggetti abbastanza strano, che cambia costantemente, che acquistine perde qualcuno come è normale di tutti i network, ha iniziato per la costruzione delle tematiche che poi vengono sviluppate anche, ma non solo, già dal 16 settembre con un'assemblea di tutti gli A-Club che si è tenuta a Firenze, aveva come temi quello della difesa del diritto alla privacy e della costruzione di una campagna per la libera circolazione e il libero accesso ai saperi, fatta con tutta una serie di iniziative nei confronti della CIA e della NOPRE, della legge 2000, la legge 248 del 2000, che è un emendamento 733 del 1941, e tutta un'altra serie di brevettazione del software a livello europeo, sulla nuova legge sull'editoria, proposta del decreto Passigli, e via dicendo. Insomma, abbastanza denso sia per la rete di relazione del giro italiano che da un punto di vista legislativo, nel senso che in chiusura di legislazione di tentare di accelerare la costruzione di leggi che di tutto hanno ragionato e dello studio rispetto alle problematiche, tant'è che voglio dire hanno raccolto dissenso a 360 gradi, cioè per una volta c'è, diciamo così, la frangia un po' più schierata, vista di chi fa attenzione ai diritti digitali, ai diritti, dicendo, non è rimasta l'unica a protestare per le restrizioni individuali, libertà personali e libertà di espressione che quest'anno si sono avute e che sono tentate di portare anche a livello europeo, dove fortunatamente però almeno arginate. Secondo me questo è l'elemento forse più caro al meeting, oltre al fatto che ha una funzione importantissima per dimostrare la forza che un posto come il CS Critical Media Lab è riuscito a costruire in questi anni di lavoro, forza che spero gli sarà di vantaggio nel costruire maggiore forza di contrattualità, maggiore contrattualità amministrazione cittadina per poter scongiurare il pericolo di sgombero che è già su questo spazio. Io personalmente non ho tantissimo da dire, siamo venuti in un po', siamo qua da 2-3 giorni, ci siamo già parecchio di 2-3 giorni di autismo violento in cui divertirci ancora di più. Io personalmente ho finito.
Le rivendicazioni come l'anno scorso sono belle da fare. Una è proprio quella che di questo, il diritto alla privacy, una cosa che ultimamente c'è da esserne preoccupati, non è quella che tutte queste telecamere ovunque ormai, per le strade delle città italiane come internazionali, per fortuna in Italia di meno, comunque Roma è tappezzata, telecamere che sono nascoste, in forma di lampioncini e non si vede neanche la telecamera dentro. Qual è il problema? Il problema non è con una telecamera puntata addosso rubare questo o quel articolo nel negozietto, il problema è chi controlla, chi ci guarda. C'è un problema etico che il potere al controllo che sta piazzando queste telecamere non si pone assolutamente, però ci sono anche altre persone che vengono investite nel potere di guardarci ovunque, in questo neanche farcene accorgere, lasciarci accorgere del fatto che ci stanno guardando. Ecco quello grosso che, a cui stiamo andando incontro e che è stato già profilato in letteratura di science fiction come quella di Orwell, conoscono eccetera. È un problema che pochi si pongono con tutto questo boom proprio del controllo e della tecnocrazia che corre in aiuto degli strumenti di controllo e del potere.
Grazie a Giovanna che mi ha detto qualcosa. Io volevo porre l'attenzione su un aspetto, in particolare tutti gli acclab di questo. Non solo degli acclab, proprio dell'attitudine all'hacking e all'essere a mettere le mani dentro la tecnologia, dentro il codice, è quello aspetto relativo alla formazione. Nella sostanza succedendo è che anche le grandi imprese e soprattutto le grandi hanno bisogno di personale che conosca le nuove tecnologie, programmatori, sistemisti, comunque già con le nuove tecnologie, che in linea di massima assume e fa lavorare persone che non vengono dalla scuola tradizionale, cioè la scuola superiorità non garantiscono la necessaria formazione affinché per abilitare le persone a produrre con le nuove. Quello che è successo è stato che personale che pure lavora si è formato in modo assolutamente a partire fortemente da quella della condivisione del sapere che diciamo riempie, impregna tutto il movimento degli hackers italiano, ma no? E quindi a partire da questa attitudine, a partire da diciamo, livelli di autoformazione all'interno degli ambienti underground, all'interno dei centri sociali, all'interno degli hack club, anche condividendo veramente l'attitudine al metterci le mani dentro e così via. Allora, quindi questo è un primo punto. Oggi se le imprese riescono a produrre con le nuove, riescono a farlo grazie a questa attitudine. Ok? Dopodiché mi sembra molto interessante anche da notare è che proprio la di trasformazione delle nuove, cioè quanto si velocemente si rinnovano, Ola probabilmente non sarà in grado anche nel prossimo di formare queste persone, proprio perché nel momento in cui un sapere viene fatto a scuola da un'istituzione scientifica si cristallizza e quello che viene non è più quello che è necessario alla produzione. Quindi probabilmente ancora per un po' gli attori della formazione hanno ancora gli ambienti dell'underground, gli hack club, tutte quelle associazioni dal basso che fanno formazione non base, quindi navigare, mandare le poste, eccetera, ma anche a livelli realmente professionali. Non è un caso che tutti gli hack club, mi sento di poter dire, hanno formazione, fanno corsi, fanno seminari di livelli, da livelli molto alti di formazione di base. Quindi io credo che sempre più nel prossimo futuro si diffonderà un tipo di formazione che è autoformazione, che è formazione dal basso, e necessariamente si porterà la modalità di fare formazione in forte attitudine alla condivisione del sapere. Questo poi, una volta che questa formazione viene all'interno delle grandi imprese, vedo la contraddizione di una formazione fatta a partire da un forte spirito di condivisione che invece viene preso. Ecco, credo che la nostra attività riguardo alla formazione sia appunto condividere saperi, formarne di nuovo, portare nuovi programmi, soluzioni sistemistiche e così via, sarà fortemente impregnato dello spirito proprio della condivisione del sapere, di ovviamente diffonderla e spingerla ovunque. Io volevo solo mettere l'accento su questo aspetto che secondo me è molto forte, e anche negli hack meeting che quest'anno, se leggete il programma dei seminari, vi renderete conto che la questione è una questione molto forte, insomma.
Va bene, dunque io sono Asbesto e volevo solo fare qualche chiarimento per i giornalisti e qualche altra puntualizzazione. Innanzitutto su questo papiro che vi abbiamo dato, divieto d'accesso alle telecamere e alle macchine fotografiche, spiegare il perché siamo così paranoici. Il perché è semplice: purtroppo siamo abituati a vedere ottimi servizi che magari sono stati fatti, mi ricordo, circa 3 o 4 settimane fa sulla RAI, ottimi servizi, incastrati come una fetta di prosciutto per due panini di altre schifezze, tra pedofilia, per esempio, e guardia di finanza dall'altra parte. Oppure rimontati e tagliati in modo da farci dire tutt'altro. Per cui abbiamo deciso di gestire noi le nostre immagini, di fare noi le montarle noi, di preconfezionare dei prodotti con target ben specifici, per esempio documentario, correggimi se sbaglio. E chi vorrà potrà avere queste immagini da noi contattando l'indirizzo che c'è scritto qui. Tutto qua, questo perché arrivo di questa cosa. No, volevo dire altre due parole del boicottaggio che comunque stiamo avendo bene o male dalla stampa locale, perché purtroppo per niente a portare avanti la nostra, questo posto è per tenere quello che facciamo. Stiamo parlando di 350 persone che non potranno avere posta elettronica se noi ce ne andiamo di qua, di corsi di formazione che non faremo più, abbiamo delle persone al lavoro tramite questi corsi, abbiamo dei ragazzi che si scrivono le loro tesi di laurea su rami scientifici, abbiamo comunità di immigrati che stampa i loro testi in lingua araba, rami di video scritto in arabo, e non per ultimo abbiamo avuto dall'UNESCO, siamo stati inseriti nella libreria internazionale dell'UNESCO con un link alla nostra, per esempio la Sicilia, questa cosa l'ha scritta in 3 righe con un titolo del tipo "Lauro ci hanno fatto sapere". 2 righe e basta. Purtroppo la situazione è questa, abbiamo un boicottaggio incredibile, quando invece dall'altra parte vediamo paginoni inter, Marco Consoli su Pogliese, che sparano a zero contro di noi delle accuse basate niente poi, perché nessuno qui è mai venuto a vedere la nostra rete informatica. Facciamo. Un'ultima cosa è che noi stiamo continuando a lavorare e stiamo cercando, ancora siamo in un'area, ma stiamo cercando di avviare delle collaborazioni con le biblioteche di Catania, con l'archivio storico e l'archivio di Stato, perché stiamo cercando un progetto di recupero di libri storici, e uno di questi si chiama Storia di Sicilia, edizione del 600, che noi abbiamo fotografato con macchina digitale, realizzando un CD-ROM che verrà rilasciato sotto licenza GNU per conservazione a tutte le università d'Italia e del mondo, per cui questo libro di storia, che sono tre, liberamente consultabile in formato elettronico. Ci sono circa 10 o 20 libri in Italia. In Europa, quanto abbiamo capito, non ne hanno e le cercano. Così il libro potrà essere comunque conservato. Le fotografie sono ad alta definizione, quindi si può anche il carattere utilizzato, la grana della carta. E questo è un inizio, realizzato con mezzi nostri, in previsione di avviare collaborazioni per recuperare altri archivi di libri storici che stiamo comunque contattando. Fra poco cercheremo di presentare il non penso con un'altra conferenza stampa più in là, se ci saremo ancora, tra l'altro dipende da voi, da quello che scriverete.
Sentirei adesso Elettrico del Torino, anche lui insieme appunto al gruppo è venuto a darci una fornita.
Di Torino come club siamo nati da poco tempo, siamo relativamente ma quello su cui io volevo porre l'accento è che da quando ci siamo formati fino ad oggi il percorso che siamo riusciti a costruire, i progetti che siamo riusciti a realizzare, sono comuni, cioè non è... Magari può sembrare che ci sia volte, può sembrare che l'unico momento di incontro siano gli hack meeting o questi incontri nazionali. Non lo sentiamo così e penso, come noi tutti gli altri ACLAB, il percorso che costruiamo a livello nazionale e spesso anche internazionale, mantenendo continuamente i contatti. Cioè, il nostro non è l'ACLAB Torino come non esiste il LOA di Milano, cioè esiste, in realtà siamo un gruppo unito di persone che costruiamo cose tutti insieme, non è solo un momento come un altro per vedersi tutti insieme, per aprirci verso l'esterno. Se ad esempio vado a contare i progetti che abbiamo o che stiamo mettendo in piedi con gli altri ACLAB e quelli invece che riguardano il nostro, sicuramente i primi sono sono la maggioranza, per cui la nostra è una rete continua. Volevo solo mettere l'accento su questo. Per il resto noi ci stiamo muovendo in ambito locale come tutti gli altri ACLAB, appunto corsi, visto che la cosa più importante per quanto ci riguarda la condivisione dei saperi, cablando un centro sociale a Torino, di modo che si possa dire accesso per tutti, le email per tutti quelli che non hanno a disposizione un computer e niente di più, insomma, cioè ci sentiamo molto vicini, sentiamo uguali alle altre realtà e costruiamo con loro per Corlac Meeting o alle iniziative di New Economy come ci sono state quest'anno, e speriamo anche noi che si possa continuare a lavorare anche con il Freaknet e con la...
Vabbè, chiudiamo il giro di interventi, poi parlo con Macchina di Candida TV che ti spiega il lavoro di Candida e come avere il Magic.
Allora, io sono Macchina di Candida, siamo un gruppo, facciamo produzioni audiovisive e siamo coinvolti e legati al tech meeting per quanto riguarda la copertura video, sia per prima sbesto accennava di pratica, sia per una questione di informazione e di soprattutto anche di diritto, oltre che all'informazione, alla deformazione, perché quello che pensiamo è che vada assolutamente rispettata la privacy delle persone che in un'iniziativa come un'altra non vogliono essere riprese perché hanno altre cose da mettere in comune, necessariamente la loro attività nel momento in cui la fanno, la loro faccia, quindi sensibilità la vogliamo rispettare. Pensiamo che l'informazione non possa essere condivisa se non c'è l'assenso da parte di chi ne è parte, la produce o è l'informazione stessa. D'altro canto pensiamo anche che l'informazione è comunque sempre deformazione, perché non si può riportare una realtà pensando di non deformarla, e quindi vogliamo deformare noi le nostre informazioni, le nostre deformazioni, ovviamente. E questo è il motivo per cui da tutta la lista dell'Hack Meeting si è deciso che, essendoci un rapporto continuo di confronto e di esperienze nel giro di questo anno, gli ultimi due anni, saremo noi che faremo la copertura video. Dopodiché, come Shining, no, come spiegava Sbesto, metteremo a disposizione dei che vogliono alcune immagini, alcune montate, nel senso una lista di riprese, di immagini, di ambienti, di mani, eccetera. Dopodiché quello che faremo sarà successivamente dato che descriva quello che è stato per noi e il nostro punto meeting. C'è un esempio di montaggio che abbiamo fatto l'anno scorso, che è visibile in rete all'indirizzo italy.org, se non sbaglio, è visibile in formato real, perché purtroppo per quanto riguarda i video via rete siamo ancora tutti sottomessi a software proprietari, e quindi quello è accessibile, chiunque se lo può scaricare, guardare, eccetera. Il successivamente sarà vendibile e visibile. Un'altra cosa che ci interessa fortemente, come ho appena accennato, è la possibilità di che standard di trasmissione via rete che non siano proprietari, perché comunque pensiamo che il diritto all'informazione e alla deformazione è anche fondamentale che ci sia diritto alla circolazione dell'informazione. L'informazione video è altra parte dell'informazione che circola, e quindi è che in rete questa possibilità sia libera, come deve essere libero nei canali satellitari, via etere, via radio, lo deve essere anche in rete. Noi, come riproduzione televisiva, come Candida, stiamo cercando di penetrare attraverso questi canali, cercando di libertà e di libera circolazione. E quindi, come per il resto, anche la rete è fondamentale. Spero che da questi Hack Meeting, speriamo fortemente che fuori anche la creazione di un software o di uno standard in rete che sia libero, che sia un free software e che sia leggero, e insomma che sia una cosa utile per tutti quanti. Dopodiché penso, insomma, se volete contattarci, iscrivete a candidate@chius.org per quanto riguarda le immagini dei prossimi giorni. E ovviamente, come hanno già detto, chiunque può entrare e circolare liberamente, basta che non vengano nascosto, perché è la cosa più orrenda che si possa fare.
Non possiamo tutelare la vostra
identità. Perché qualcuno sta già studiando sistemi di emissione elettromagnetica per cancellare le
cellule. E cervelli.
Alla peggio sono sempre le punizioni corporali. Vabbè, adesso tocca a voi, se avete qualcosa da chiederci.
Curiosità, tre aneddoti, curiosità di quegli anni. C'è un calendario di corsi e seminari che è il vostro papiro, io lo chiamo così. E quindi ci sarà un videoproiettore, dei computer, e ci saranno delle persone che terranno appunto questi corsi per tanti e per chi vorrà venire a seguirli, diciamo. Sì, diciamo la gran parte del meeting si svolge attorno ai corsi e attorno al personale, insomma. Si tratta di una rete locale fatta tra amici, per cui si conosce, per chi non si conosce già. E poi ci si scambiano i trucchi, si lavora assieme.
Si sfonda il computer.
Un po' come l'ora di ricreazione a scuola. Perché negli anni scorsi ci siamo resi conto che gran partecipanti venivano ai meeting, si attaccavano a internet e cominciavano a attaccati a internet. E quindi non si coinvolgevano nel lavoro con gli altri.
Quindi l'idea di limitare la connessione verso l'esterno, le comunicazioni di servizio, lo svolgimento di informazione verso l'esterno, viene soprattutto da massimizzare l'aspetto relazionale del meeting. Detta proprio così. Nel senso che...
essere invece amplificato, considerato il fatto che essendo sulla rete c'era anche altri...
Ma noi ci vediamo sempre in rete.
Noi stiamo sempre,
non ci vediamo mai in di persona. Però io lui lo vedo ogni giorno in rete, anche se stiamo.
Esatto, il punto è che la comunicazione attraverso la rete, diciamo così, la relazione la sviluppiamo tutti i giorni, perché siamo lì tutti i giorni. I nuovi strumenti di comunicazione, i principali strumenti di comunicazione che usiamo per coordinarci nelle battaglie o negli sviluppando, nei progetti che stiamo portando avanti insieme. L'equity è anche un momento in cui è un pochino di più la comunicazione elettronica e mettere in campo un pochino di quella relazione anche faccia a faccia, quello scambio anche, diciamo, che non sempre ha, e riuscire a valorizzare questo, riuscire a i vantaggi che questo tipo di comunicazione ha rispetto alla comunicazione elettronica. Ovviamente la comunicazione elettronica ha dei vantaggi rispetto alla comunicazione, diciamo così, più diretta, quella, però in questo ambito tentiamo di valorizzare questa seconda tipo di comunicazione.
E poi c'è anche un motivo divertente, che era, almeno per me, vedere quali giornali avrebbero scritto che noi avremmo lanciato attacchi. Come facciamo se non abbiamo connessione esterna? Uno l'ha scritto, non mi ricordo chi.
Panorama?
Non lo so, Panorama.
Adesso qualche mese fa è uscito con un pezzo dicendo che ci saremmo visti a Catania per quelli di massicci attacchi informatici contro i computer del G8.
Questo si pensa. Ma questo
l'ha potuto, come li facciamo senza connessione?
Neanche
ti puoi
dire la gente di
pensare.
No,
ma
sì,
ma
noi consigliamo di accendere il cervello prima di pensare.
Posso dire una cosa?
Se no non ci sarebbe l'ordine dei giornalisti, voglio dire.
Scusate, il problema è che ognuno può pensare quello che vuole, però mi risulta che prima di scrivere qualcosa un giornalista dovrebbe verificare le fonti. Mi risulta o no? Allora fammi finire, allora fare quello che vuoi, però nel momento in cui quello che io penso diventa informazione su un altro, quello che io ho pensato va verificato e bisogna che quello che scrivo corrisponda a verità. È dovere di un giornalista prima di genere verificarne le fonti, punto. È questo che c'è. Chi non da questo modo, secondo me, oltre a fare un danno alle persone di cui scrive, fa un danno abbastanza grave anche a tutti questi, perché quello che si risponde è che i giornalisti sono, diciamo, dei punti non corretti.
Ma io non stavo parlando del giornalista,
c'è gente che lo scrive, questo è grave.
Vabbè, che la tipica massaia di Voghera, colleghi, l'hack meeting di hackers con il G8 in modo così diretto e lo faccia da sola, è un po' improbabile. O l'ha letto da qualche parte e quindi se lo ricorda, che da sola dica, l'hack meeting, gli hackers, quindi strumenti informatici, quindi G8. No, comunque, cioè, il punto è questo.
Forse è chiaro.
Aspetta.
Questi incontri, come anche tante altre cose che facciamo durante la nostra normale, servono anche, cioè, dal nostro punto di vista, per metterci in relazione con chi magari non, cioè, è dentro determinate dinamiche, secondo determinati progetti, per parlare con loro di quello che veramente fai durante la quotidiana, al di là delle mistificazioni che spesso, secondo me, giornalisti tipicamente poco corretti, non tutti, perché non è che tutti così, riescono a comunicare. Quindi se uno viene all'OA quando siamo lì a fare i corsi, piuttosto che a smanettare l'autismo più assoluto, piuttosto che al Freaknet, piuttosto che all'underscore, dovunque o dovunque anche ci sia un gruppo di persone che non si riconosce in nessuna struttura, ma che partecipa a questa e va a parlare con queste persone, si rende perfettamente conto che, tra virgolette, cioè, abbiamo robe molto più importanti a cui pensare che non dare giù il sito del G8, che, cioè, già è autoesplicativo di su. Ti fanno già schifo, non è che c'ho bisogno di cambiarle lì io. Il problema è che piuttosto, al massimo, quello su cui sei iniziato a ragionare è che
farsi tirare fuori i documenti che discutono lì dentro, perdonami, è già un hacking. Cioè, tipicarli leggendo.
Sono quello che si è visto a Göteborg, adesso in Argentina, che si vedrà a Genova, che già si sta delineando rispetto a Genova, è una cappa di informazioni di regime mostruosa. Mostruoso, è rimasto assolutamente sconvolto, nonostante, voglio dire, sia abbastanza documentato, ma neanche nel passato. Per cui a Göteborg vanno in giro con le armi in mano, sparano alla gente. Il ministro della difesa non è un caso, gliel'abbiamo detto noi, e sui giornali esce bene perché sono dei pazzi criminali e vanno sparati, sempre tra virgolette. È scandaloso che nessun quotidiano, nessun organo di informazione si sia neanche sognato di sollevare
un problema quantomeno etico in tutto questo, se non politico, se non di altri ordini. E quindi, se è successo questo a Göteborg, dove non c'era tutto il media hype, il riscaldamento, no? Sembra che stanno scaldando le gomme, tutti i giornali, tutti i quotidiani, le televisioni, gli organi politici, tutti quanti stanno scaldando le gomme per Genova da 2 mesi. Non c'è giorno a 4 colonne su terroristi islamici, hackers, i nudisti, i ciclisti, tutto. Cioè, Ale, vale tutto. Dove vendere le saponette a Genova? Wow, 9 colonne, cioè... Stanno facendo sto riscaldamento che a Genova ci sarà una cappa di informazione assolutamente guidata da chi detiene il potere in questo momento. Possiamo fare hackare, tra virgolette, i media, hackare la far sì che la comunicazione che uscirà da Genova non sia solo quella di regime, quella gestita dalle persone che stanno lì a protestare per dei motivi sacrosanti e che magari subiranno determinate cose, a far uscire una versione dei fatti che è quella di regime. A questo si arriva pensando degli strumenti che siano facili da mettere alle persone che partecipano alle lotte. Che
volevo capirlo, ovviamente, la maggior parte delle persone che
Noi abbiamo messo su una formazione che può essere Indie Media, come può essere il lavoro degli sgamati, come può essere comunque tra tutte le realtà che ruotano attorno a ECN, e che è un lavoro di formazione, di autoproduzione dell'informazione, di persone che vanno, sono lì e tutti i modi possibili, e magari noi da Acari gli diamo una mano con la tecnologia che usano, trasmettere quello che accade lì. E queste persone sono state le uniche che hanno riportato Napoli in questura, che ci sono state. Queste persone sono state lì che le hanno dichiarate, non ci sono state altre dichiarazioni da più persone, da più giornalisti a cui è stato in parlarne, e comunque ci sono informazioni che trapelano e ogni tanto rabbrividiamo, passano sulle nostre mailing list, oddio, ci sono già tante persone che le leggono. Anche i giornalisti potrebbero collaborare con queste...
Io vorrei capire, sì.
Se c'è un seminario radio, come trasmettere Packet Radio,
che è la trasmissione di dati via etere, per esempio
di radio,
piuttosto che lo stesso programma che ha scritto Jarmil, che è Muse, che è un programma per fare radio indipendenti via web. A Göteborg uno degli strumenti di informazione più importanti è stato Engage Radio, che è un gruppo di persone in Olanda, hanno questo network di radio sia via web che via etere, e che è riuscito a mettere in piedi una postazione molto vicino ai luoghi di manifestazione, di concentramenti, alle piazze di Göteborg, e a collegarsi direttamente con le persone, contare via web, quindi su tutto il mondo, in inglese, quello che stava succedendo. Io le successe a Göteborg le ho seguite lì parlando in chat, facendo questa radio e tutte queste cose qua. Sul sito c'è, cioè, per esempio, italy.indimedia.org.
Media, non mi rompete le palle. E spieghiamo questa cosa. Ok.
Ok.
È un sito costituito, c'è la possibilità per chiunque si collega direttamente, che ha fatto, vuole mandare una notizia testuale, riempire un modulo e inviare questa notizia, che sarà automaticamente per chiunque si collega su questo sito.
Video.
È possibile inviare qualsiasi tipo di file, e quindi può essere audio o video. Quindi io faccio...
La differenza, per esempio, a prescindere dalle gare, la differenza con il forum qual è?
Non è un forum.
Quello è una pubblicazione.
E crea una nuova pagina con dentro l'informazione che hai tu.
Cioè,
e un titolo, una descrizione breve, poi la descrizione del fatto, se vuoi aggiungi una foto, mandi, subito dopo sul sito compare trafiletto e arrivati clicca qua per leggerla.
È come una pagina di una testata giornalistica.
Esattamente, sostanzialmente è attivo, cioè Indimedia è nato, sostanzialmente è un fatto iniziato.
è stato il network che si è occupato delle mobilitazioni di Seattle. E dopo quelle si è espanso più o meno su tutto il mondo il fatto che era riuscito a mettere in piedi un network che offrisse la possibilità tecnica, per esempio, di streamare video in maniera abbastanza fluida, che non tutti riescono a fare del movimento, dei movimenti locali, perché comunque costa. Mentre invece il network di media, attraverso donazioni, attraverso situazioni anche fortunate, è riuscito a dare questa possibilità e ha aperto, tra virgolette, capitoli delle sotto, dei sotto network,
delle sub.
Per esempio in America ce n'è una per ogni città, mentre invece in Europa di solito anche ogni nazione sostanzialmente al suo, cioè italy.indymedia.org, indymedia.org, eccetera eccetera.
Questo, e tutti, diciamo, come parentesi su questa realtà
c'è solo questo, ovviamente,
ma visto che ci sono questi canali, chiamiamoli per autogestita, come vogliamo, il passaggio successivo poi quindi a questa condivisione di sapere che io purtroppo non conosco, ma visto che ci sono questi canali di accesso all'informazione libera, che cosa fate?
Questi canali ci sono in virtù del fatto che ci sono uomini che hanno pensato che l'informazione non funzionasse, cioè, come dire, non sanno fare.
C'è Void. Cioè, i media qui in Italia l'ha messo su Void, che sta qui, cioè, se io non lo vedo, se non ci vediamo ogni giorno.
Cioè, il punto è che da qua abbiamo,
cioè, perché ci vediamo qui, c'è quello.
Un tot, secondo me, di strumenti non nuovi, ma di applicazione di questi strumenti. Ah, ma non è che li sappiamo adesso, cioè, se li sapevo. Il problema è che se li sapevo adesso li avevo, mi incontro qua con gli altri, perché mettendo insieme le conoscenze, le competenze, i saperi di 200 smanettoni, riuscirò a trovare le nuove. Se lo sapevo fare da solo, mi mettevo a casa mia, nel mio angolino, con un'auto.
Escono fuori veramente belle idee, tra l'altro. Cioè, poi dopo un hack meeting di 2 giorni, per un anno, se ti scrivi.
Bella idea che è uscita.
No, ovviamente non è che parliamo solo di Genova.
Una bella idea.
Un incontro. Cioè, un incontro, presumo che
sarei,
non è stato
strutturale.
No, ma sicuramente un incontro in cui parlare di come fare il supporto tecnico alla comunicazione a Genova, sicuramente si farà, perché comunque le strutture di media alternativi, che non è solo Indymedia, perché c'è anche ISO nella rete, perché c'è Q, perché c'è anche un sacco di altra gente, Candida, piuttosto che sono adesso, non è che adesso, cioè sono un miliardo, non è che posso dirle tutti, cioè tutte quelle strutture a Genova lavoreranno insieme, stiamo mettendo in piedi delle Indymedia, dei media di media, ok, alternativi che riescano a aprire, per esempio, l'informazione, cioè che riescano ad essere dei punti di coordinamento, i soggetti che producono informazione dal basso. E nasce qua, non è che nasce qua, nasce prima di noi, passa attraverso le meeting, sarà dopo di noi, non è che
una bella idea per risponderti alla domanda che è uscita in modo referenziale, ho esitato un po', però io ho programmato al momento 3 social e posso dire che l'esperienza di programmatore me la sono fatta anche in cui sono stato, in cui ho avuto l'occasione di incontrare programmatori che lo erano ancora prima di me, e le idee anche mi sono venute lì. Sono software, Muse è il più utile, quello per streaming in rete, Muse, Multiple Streaming Engine, al momento ha 500 utenti, Word di recente da Linux, DaveCentral.com come best word, a streamare, a mixare fino a 6 MP3, fino a 6 MP3, anche o sul tuo hard disk, quindi anche altre radio, le mixi insieme, ci aggiungi la tua voce, le rimandi in rete da ascoltare. Per cui ci sono anche artisti che la stanno usando a creare delle network in cui i pezzi di suono riviaggiano all'interno. Abbiamo fatto anche delle performance tra network tra New York e Chicago, in cui c'erano 3 eventi diversi e dei ragazzi jazz suonavano. Questo nell'ambiente artistico. Comunque noi ci facciamo Radio Cybernet e speriamo che radio in movimento, soprattutto di movimento, perché io personalmente non sarei disposto ad aiutare altre radio interessate a usarlo. Poi c'è un software come Ashicam, che è stato un software molto, ha avuto molta visibilità perché è stata un'idea di mettere le immagini in rete, soprattutto artistico in quel senso. Dashicam mette le immagini in lettere, se venite magari
alfanumerici per rappresentare delle immagini
in movimento.
E adesso sono tutti i software ai quali accedete
gratuitamente, sono open source, utilizzabili anche a scopo di profitto addirittura, secondo la
ma non sotto Windows.
Certo, non funziona sotto Windows.
C'è un problema. C'è un problema con il concetto di free in inglese, che vuol dire sia libero sia gratuito. Software dire necessariamente che sia gratuito, cioè io ho la libertà di farci quello che mi pare, di venderloni o di regalarlo, però quello che lo riceve può a sua volta fare quello, può modificare questo tipo di licenza.
Sì, esatto. Software è suo, rivendicare la proprietà e quindi
a parte chi l'ha scritto.
No, può rivendicare, deve continuare a rivendicare la proprietà. Ma chi lo modifica, il proprio nome e la lista delle persone che ci hanno lavorato, proprio rizomato. Oh, benvenuto ai fiorentini!
Sono arrivati i fiorentini.
No, comunque la meeting è un momento anche fra di noi di condivisione delle conoscenze tecniche per delle cose. Cioè, infatti, sì. Come dicevo, no, comunque, per, cioè, non è che tutti noi siamo ovviamente allo stesso, raggiunto il karma del sapere, per cui non abbiamo il nirvana, abbiamo bisogno, per cui comunque ci incontriamo fra di noi condividiamo idee, e chi ha le capacità le insegna dà una mano a sviluppare queste cose. Cioè l'hack meeting io lo vedo più che altro come un tro, diciamo, più tecnico. Più che poi da qui nascono anche progetti di supporto ad altri progetti più politici. Comunque la meeting è contro su queste tematiche, non si discuterà qui prevalentemente, succederà di volte, cioè. Non è questo il luogo.
Ma il vostro atteggiamento è invece questo tipo di conoscenze tecniche per fare un evento delle manifestazioni, eccetera, eccetera. Lo dico senza polemica, perché queste cose di vereggiare, che poi la cosa venga strumentalizzata.
Ma quelli sono affari di chi compie questi, cioè sono cavoli suoi, cioè, ognuno è responsabile delle proprie azioni, e abbiamo degli strumenti, e il problema è come si usano gli strumenti.
Non penso che serva né come associazione per fare cambi, voglio dire, fai per i fatti tuoi.
Dove potrebbe essere uno che sta macchina sul palazzo per rubare?
Io posso essere d'accordo, perché sono utile, lui no.
Beh, poi al massimo, se qualcuno riesce a rubare di credito, più che altro bisogna preoccuparsi che il circuito non è sicuro e che la privacy non è tutelata. Se ha rubato il numero di carte di credito, è la cosa meno interessante.
E quindi garantiamo la privacy per tutti.
No, il discorso è veramente così, perché se un ragazzino di 15 anni entra nella legge, non penso che la colpa sia sua, perché è violato la legge. Penso che sia da mettere in galera la prima della Banca d'Italia, che tutela il mio conto.
Tutela il presidente, anche il presidente per altri.
Ma per i ragazzini io suppongo che sia una... è sicuramente un gioco.
Certo, comunque se non si fa, nessuno potrebbe essere sicuro che quel sistema, come dire, funziona. Il sistema è attaccabile così da un ragazzino, chiaramente è fatto male, e che è pericoloso, perché gli danno delle informazioni che riguardano le persone, informazioni che sono importanti, la privacy, ma possono ovviamente riguardare anche i conti correnti. Ovviamente chi ha fatto questa cosa è un incompetente, anche lui subire queste ripercussioni, voglio dire, non il ragazzino che ha l'inefficienza di questo sistema.
Ma scusate, allo stesso tempo però è un modo di più un tipo di privacy, quindi da parte di chi chiede giustamente di la fare gratuita c'è una forza uguale e contraria di attacco. D'accordo che è, è vero quello che dico, è una dimostrazione di quanto è piccolo, di quanto questa privacy.
Non è un caso che poi siamo proprio quelli conteggiati da chi vuole proteggere il proprio.
Cioè ti faccio.
Ci sono tanti che sono passati dall'altra parte.
Siamo passati dall'altra parte.
Chi entrare nello sistema è chiamato un trenderlo sicuro di
proteggere. Ed è una sfida per il puro piacere della sfida.
No, cioè, ti faccio. È una funzione sociale, quella di dimostrare l'inefficienza di un sistema e dimostrare anche la pericolosità. Il discorso è perché queste persone, dati personali, perché tengono, voglio dire, in questa maniera efficienze, perché tengono questi tipi che sono attaccati, e chi dimostra queste cose qua ha una sua funzione. E non ci fossero questo tipo di persone, tra l'altro, voglio dire, l'etica è anche quella di cercare di entrare dentro, ma generalmente senza fare danno, semplicemente per l'inabilità.
Ed era la mia domanda di portare.
ci sono quelli che si attengono a questo, che non lo
fanno. Non capito, ma nel mondo c'è.
Anch'io sono un po' più
basato. Diciamo che non c'è una posizione, nel senso che non siamo noi che dobbiamo delle illegalità e facoltare di tutti, eccetera.
Ma il problema è che non siamo un gruppo uniforme, cioè siamo una rete e le di solito posizioni uniforme tranne su argomenti veramente grossi e importanti, tipo siamo tutti di essere a favore della libera circolazione dei saperi, ok, vabbè, cioè lo slogan è bello, il slogan è un grande cartello sotto cui ci siamo tutti, poi essendo un network ogni soggetto, ogni persona, anche individuo, ha le sue idee. Cioè io all'interno del gruppo di idee, allora, cioè facciamo riunioni in cui ci scagniamo su magari una questione, questo giustamente da uno che sta lavorando con me su quella cosa lì, ed è normale. Cioè tante persone, io probabilmente su questa cosa qui ti risponderei una roba diversa da Asbesto piuttosto che da Shining, piuttosto che... Poi anche lì, come per gli atti anche per le opinioni, ognuno alla fine ha la mente, cioè io ho così.
Ma poi c'è anche sta bisbigliando Tommaso Tozzi.
Anche perché comunque le reazioni sono
poi potete dire che in questo momento qualsiasi sistema è violabile.
Certo, ma questa è una regola informatica. No. L'unico computer che non si può violare è un computer spento.
Cioè, niente,
niente
è violabile. Niente è violabile. Niente è violabile.
È come l'innocente innocente.
In nulla si può dire che quello si può dire che si può violare.
Qui rientriamo nella filosofia.
Nella sì, chiaramente il nostro filosofo.
Poi ci sono questioni importanti, secondo me. Una è la disparità di trattamento che usa la legge in generale, la legge italiana, su questo tipo di reati. Cioè, se uno investe una persona con una macchina e lo uccide, omicidio colposo, danno normalmente 6 mesi con la condizionale. Per la copia del software ci sono pene
da 1 a 4 anni.
E allora dove sta il valore delle cose? Un dischetto e una vita umana?
No,
magari. Magari.
Dal 94 che
se non erro,
probabilmente la fanno quella.
No.
Le sentenze non abrogano le leggi, Non siamo in America.
Non so, ma la legge a causa di quella sentenza la legge è stata modificata.
Il problema su questa cosa, chiaro, una cosa che è importantissima, abbiamo detto in miliardi di interviste, il problema è che una legge facilmente interpretabile è uno strumento di repressione, non è di magnanimità. Se uno fa una legge che non è chiara e che lascia poter essere molto repressiva, io mi preoccupo del fatto che questa legge, quando equilibri politici, quando cambia l'occasione, quando cambia l'opinione, possa essere usata in funzione repressiva. Cioè, a me interessa che una legge, se ci deve essere, perché poi su questo si aprono tradizioni enormi, legiferi sul minimo possibile, sul minimo, perché legiferare su tutto, verosimilmente è stata fatta per tentare di colpire alcuni soggetti e lasciare lavorare altri. Per esempio, questa sulla copia del software è stata fatta per colpire i poveracci, è stata fatta per da 1 a 4 anni e fino a 30 milioni di multa per 50 CD. Cioè, il senegalese che vende 50 CD di Madonna, Catino, si fa 4 anni di galera? 4 anni?
Quanti miliardi? Nella fattispecie stiamo parlando della legge sul pubblico sociale,
sì,
e per
dire, mentre invece, cioè, i grossi commerci, capito, mafiosi, piuttosto che i contrabbandi, tale lì, sono comunque lasciati, a parte qualche azione spettacolare, delle forze così fanno vedere che se no...
Quindi ti ferivo la copia dei software.
Tra l'altro è stata fatta senza tenere conto che il software libero esiste, cioè viene richiesto qualsiasi cosa che viene riprodotta e trasferita da una parte all'altra.
Sì, l'esperimentazione c'è stato un
altro.
Sì, c'è stato un altro.
È un'altra cosa.
Il bullismo sociale, il fatto che proprio è stato costruito la legge nel 2018, appunto che chiunque si trova a sbagliare un CD che non sia un bullinato,
SIAE, la SIAE è parte in causa, cioè parte giudicante,
tra l'altro, una roba delirante.
Appunto, questa carta giudicante la SIAE, giudicante la SIAE, cioè si può presentare come ufficiale giudiziario in questo senso, poi avvisa la SIAE, e ti può essere, può ricevere una denuncia penale.
Cioè il punto è che
per aver fatto nel software libero o averlo reso disponibile,
sì,
potrebbe essere interpretato.
Uno tecnico, cioè questa legge è stata fatta senza tenere conto che c'è gente che vuole liberamente scambiarsi le cose che non sono protette. Cioè software libero lo lascio circolare, cioè si basa sul fatto che chi piace, e a me non interessa, cioè io sono contento che lui lo faccia, è tenuto in considerazione, cioè io faccio del software e dico chiunque lo può copiare, però chiunque lo può copiare bollino, perché?
Sì,
cioè, che diritto sta tutelando? La SIAE che diritto? Questo è il primo grosso baco, che è stato confermato anche da Altea, che è stato il relatore della legge, e da Agonia, che è il responsabile SIAE, il responsabile di sicurezza SIAE. Abbiamo partecipato a un incontro che è stato organizzato dal Linux User Group di Roma, a Roma, ha spiegato la loro ignoranza in campo software.
Proprio, cioè, non hanno dato il permesso a pubblicare la registrazione della...
Che però si trova lo stesso.
Tant'è che uno spot, ad esempio, che diceva che copiare software è creato, ritirato, denuncia di
soggetti,
in quanto c'è la base, perché non tutto il software non è pubblicabile, il free software lo è.
E il secondo passo,
il discorso della BSA, allora, che l'hanno accettato dalla finestra, dalla conferenza,
sì, esatto.
Qualche mese fa, un mese fa, via raso, lo stesso sponsor.
Allora, l'altro grosso baco, dicevo, l'altro grosso baco è che sono stati conferiti poteri di ordine pubblico chiari a un ente che è nato come ente morale, ente di organizzazione interna degli autori nel 1800, insomma, anni, forse qualcosa potrebbe anche essere cambiato, e che è diventato un ente nazionale con funzioni di polizia sostanzialmente, cioè di ordine pubblico. Bologna, durante quell'incontro, no? Quando gli si è detto, ma se uno non lo vuole, perché ce lo deve mettere per forza? Hanno detto, ma noi siamo dei tutori dell'ordine pubblico. Quali parole? Cioè la SIAE è la polizia? Allora perché non vanno in giro con una bandina?
Aspetta un po',
ci vanno. Cioè è delirante che vengano funzioni che devono appartenere comunque, cioè possa essere d'accordo o meno con la funzione dello Stato. Se esiste uno Stato devono appartenere a dei corpi precisi dello Stato, è delirante trasferite a enti non ben specificati, tra l'altro soggetti alle lobby economiche, voglio dire, a tutti note, nel senso che la SIAE non è certo un organismo tacci, ma è un organismo di enforcing, di rafforzamento del controllo multinazionale, di distribuzione e pubblicazione del materiale degli autori, perché gli autori non beccano niente dalla SIAE in sé, da altre vie, cioè sponsorship, commercializzazione, conosciamo tutti i giri economici, cioè vengono trasferite queste funzioni alla SIAE, perché? È lo stesso organismo che è successo verso l'inizio degli anni 90 sulle pubblicazioni dei demo, dei gruppetti punk, dei gruppetti ragazzini. Il ragazzino fa la sua canzone, la mette su una cassetta, la vuole vendere agli amici per 4 lire per ricomprarsi i soldi della cassa, è arrivata la stessa legge sul software, è stata fatta per quelle produzioni lì, e obbligati a esporre solo materiale col bollino. Cioè, perché? Cioè, io sono un negoziante, potrò essere, ci pago le tasse, sono arzi miei quello che espongo. No, potevano esporre il bollino e questa cosa ha distrutto completamente il circuito giovanile di produzione musicale. Cioè, c'era gente, anche valida, cioè, anche tanta schifezza, però voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, voglio strimpellare i tamburi, lo faccio.
Ma sull'MP del bollino? Sull'MP del bollino?
Invece qui ti sbagli, provano, perché comunque non c'è proprietario, però... Gli acari sono inventati anche la versione free,
Office,
che comunque ha le stesse funzioni, è supportato tanto quanto...
Ha delle caratteristiche migliori
dell'MP3,
che vengono riprese adesso, solo adesso, no. Ad esempio l'indipendenza tra un chunk e l'altro, per cui
sì,
si possono...
editare, sono già persi, hai capito? No, okay. Non fare il programmatore.
Ah, non dimentichiamo, sì, è un organismo che esiste solo in Italia, nel mondo. Cioè gli altri stati non lo assimilano.
Poi da aggiungere anche
non esiste,
no, l'Austria ce l'ha,
non lavora in questo modo, non ti metti il bollino sui dischi,
no, quello no.
Le riviste che iniziavano un CD si sono trovate a dover aumentare di 500 lire spesso il prezzo di copertina per il prezzo del bollino, perché il prezzo del bollino a mi pare 100 lire costa
170.
Inoltre l'associazione di cui faccio parte, vabbè,
preciso
vai al
Assemblea Popolare della legge della SIAE, sulla SIAE, ha promosso l'iniziativa di persona alla SIAE a sentire un po' come era la faccenda. La SIAE stessa, persone dei funzionari, non certo di persone che stavano sul tempo, ma dei funzionari non hanno assolutamente sentito per dare delle risposte chiare, per il semplice motivo che, a detta loro, mancava il regolamento. Qui si ritorna al discorso delle leggi che hanno un respiro ampio in una maniera incredibile. SIAE si trovava di fronte, davanti a delle domande banali, del tipo: ma se io distribuisco il mio software contro un CD-ROM, ma su un hard disk, ci devo mettere il bollino? E qualcuno ha detto sì. Qualcuno allora ha estremizzato dicendo: ma anche le SIM che io metto nei telefonini c'è del software dentro, lo devo mettere del bollino anche lì insieme? Penso di sì, cioè dei disastri. A Roma, quando siamo a parlare, insomma, a questa conferenza con un relatore della legge, e sì, perché pensavo di fare, cioè tra le righe pensavo di essere lì a fare campagna elettorale.
Sì,
spero tra voi che ci sia il prossimo weekend.
Sì, sì, ma ha detto che se non c'era la SIAE, i giapponesi vendevano le copie di Windows a 10.000 lire.
Cioè. Sì, no, comunque lui stesso poi alla fine, quando fu incitato dicendogli: ma questo tipo ti spiegherà come ci dobbiamo comportare realmente, quando esci ce lo fate vedere. Forse è strana che il regolamento operativo è top secret, cioè verrà soltanto dato ai funzionari SIAE.
E quando vai allo sportello dico: non ti possiamo dare informazioni se non sei iscritto alla SIAE.
Pure.
No, ma non puoi iscriverti alla SIAE perché devi fare l'esame.
Cioè,
faccio l'esame. Sono due software? Sì, devi fare solfeggio. Vabbè, ma cioè, perché devo fare solfeggio? Sono bravissimo.
Int, main, c, char, star, argv. Solfeggio.
Solfeggio del codice.
E forse un contro anche l'altro, nazionale o di tipo politicamente avverso. Questo terzo direi no, cioè mi sembrano chiari i principi fuori della nostra pratica.
Io direi non
c'è. Cioè, ci sono.
Ci sono degli esempi dove c'è questa legge assurda in cui se uno ha una chiave di criptazione deve consentire. Questo io lo considero un attacco proprio al
non c'è senso. Secondo me quello che lui intendeva è questo. Se ci sono quelli extra che fa hacking o roba così. La tecnica, volendo, la possono padroneggiare i manuali, fanno esperienza e imparano le cose. Però che questo sia hacking dai punti di vista, per me non è hacking. Hacking è un'attitudine a capire come funziona il leader. Se questo passaggio qui non c'è,
anche
padroneggiare la tecnica per sfondare il sito di Rifondazione Comunista perché sono fascio, vabbè, cioè, può anche fare. Ci sono stati anche questi esempi qua. Tipo io mi ricordo un defacing io mi ricordo degli esempi, no? Perché la tecnica la padroneggiano tutti. A chi, cioè, come ci sono qualcuno di sinistra che pensa di essere molto intelligente nel tentare per DAN, ci sarà anche qualcuno di destra che pensa di essere molto intelligente nel tentare di sfondare il server. Poi non ci riesce, però questo è un altro.
Comunque la violenza lascia il tempo che trova, più amore, amore.
Più tensione. Tu intendi potere che sfonda il male di gente, cittadini, associazioni, altri. Un esempio proprio semplicissimo nel corso del Fluidnet, contro il Pentagono, contro l'Università, messo in piedi dal teatro del disturbo elettronico. Il Fluidnet è semplicemente creare una pagina web di ricaricarsi continuamente, un strike, tutto sia Fluidnet. Il Pentagono ha risposto con un'arma informatica che era uno stile, un Java applet stile, che entra nella macchina di chi sta chiamando la pagina del Pentagono, c'è il sistema. Quindi un'arma militare utilizzata contro i cittadini, i feriti, senza motivo, perché il strike non è che distrugge, non è un attacco inteso, come stavi dicendo te, che butta giù un server. Il potere risponde con un attacco distruttivo.
Ma non siamo Lynx.
Può essere un esempio.
Ma non su Lynx. Almeno ha crashato Windows. Niente, che funzionava solo su Windows, non funzionava con alcuni programmi per
Windows. Funzionava su poveri cittadini con Windows.
Non l'avete scaricato?
Sì, ma si limita ad aprire 10.000 finestre del browser.
Ah, vabbè. Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Citazione di Nanni Moretti.
Proprio quello, grazie.
Lo adoro.
Qual è il piccolo?
Sì, io so, mi piace. Ma ci vuole una domanda. Ma c'è scritto io, lo puoi contare.
Come?
Ancora più grande per il
boh, che fanno? Vediamo un po'.
Vabbè, allora vi ringraziamo per essere venuti, altrimenti tornare a trovarci.
Senza telecamere.
No, no, c'è, sono andato a delle presenze, quindi.
Okay. Okay.
Cosa fai?
Sì,
di qualcosa al microfono, dai.
Ciao. Al microfono.